Allora, buongiorno a tutti, iniziamo finalmente, è caldo. Allora, siamo oggi è 17 giugno, primo compirebbe 82 anni e abbiamo colto questa occasione in quest'anno che è un po' un anno moroniano perché casca anche il 20° della sua scomparsa e quindi ci sono state una lunga serie di iniziative in città e non solo. C'è una mostra al MUDEC adesso, e non so se avete visto, il Manifesto ha fatto uscire un inserto il giorno della sua morte, il 31 di marzo, in cui c'erano un sacco di scritti suoi. Diversi siti hanno pubblicato dei materiali che noi abbiamo messo a disposizione. Adesso vi faccio, anche per chi non conosce il posto, un minimo il quadro della situazione. Allora, in quest'anno, coincidenza, forse non del tutto coincidenza, ma sì, una serie di eventi ha portato all'uscita di questo libro, che è un libro che racconta di una storia vera che attraversa anche la vita di Primo Moroni. Quindi abbiamo volentierissimo colto l'occasione di presentarlo qua, peraltro un libro molto bello, io direi, e quindi una ragione in più. Per chi non è uso degli spazi, questo qua è dove siamo adesso, è il centro sociale Conchetta. Inizialmente avremmo voluto trovarci fuori al giardino Primo Moroni. Il giardino Primo Moroni è una toponomastica inventata, l'abbiamo così inaugurato, c'è una targa qualche anno fa, però pur essendo inventata è stata lentamente, viene acquisita, nel senso che abbiamo trovato degli articoli di giornali, delle cose che facevano riferimento a quello spazietto verde che è fuori come giardino Primo Moroni. Quindi, diciamo, con una certa soddisfazione possiamo dire che il tempo sta un pochino solidificando alcune pratiche che, diciamo, sono state molto frutto di autogestione e di autoproduzione. Questo è il centro e qua c'è stata l'ultima sede della libreria Calusca. La prima sede era in vicolo Calusca, da cui il nome del libro, e la libreria era là, e qua Primo dal 92 fino al 98, anno in cui è morto, ha tenuto la libreria. La libreria è all'interno del centro sociale. Primo è stato un membro effettivo del centro sociale COX18, partecipava alle assemblee di gestione, lavorava col centro come tutti gli altri, quindi la sua presenza qui non è stata un'ospitalità ma una internità del centro, è stata una ragione di grosso scambio anche di esperienze, di pratiche, di storie. C'è una differenza generazionale molto grossa tra i membri del centro e Primo e le relazioni che Primo si portava dietro, e quindi è diventato un punto, come dire, di incontro, di comunicazione molto importante, che ha lasciato una traccia vistosa. In questa sede sotto la libreria c'è ancora, e al piano di sopra, poi per chi vuole se fare un giro, c'è l'archivio, la sede dell'archivio Primo Moroni, dove sono conservate e lentamente schedate e messe a posto tutti i materiali che Primo ha raccolto nel corso della sua vita ed ha con intelligenza tenuto da parte. Lui lavorava in libreria e aveva, quindi gli passavano sotto mano molti testi e in più riviste, diciamo, era un crocevia di relazioni di una Milano o di un paese che voleva diventare diverso. Ha avuto l'accortezza di tenere copia dei materiali che gli sembravano più interessanti. Abbiamo qua adesso circa un 10.000 volumi e 1.000 testate di riviste che sono il suo lascito. A questo si sono aggiunti poi degli altri fondi nel corso del tempo e mano a mano lentamente li schediamo e li mettiamo a disposizione. Va bene, quindi così ho un po' vagamente cercato di ricostruire la situazione. Adesso siamo qua, sono con Umberto Lucarelli che è l'autore, che conoscerete forse, Alessandro Ferrara che leggerà dei brani del libro e Davide Steccanella che conoscerete forse pure, avvocato, che parteciperà a questa presentazione. Io mi fermerei qua, lascerei la parola a Alessandro, se vuoi, o a Umberto. Mi riservo casomai di dire qualcosa più sul testo in un secondo momento. Intanto grazie.
E salve a tutti. No, mentre tu parlavi del periodo di Moroni, di tutte queste cose che stanno succedendo adesso, mi è venuta in mente una cosa che ho saputo veramente mezz'oretta fa, che è bellissima. E siccome conosco Giancarlo Berardi, che è quello che ha creato il fumetto Ken Parker e adesso sta facendo Julia da un po' di anni, sono fumetti della Bonelli. E l'ho sentito e mi ha detto che il prossimo Julia che esce adesso l'ha dedicato a Milano, perché lui è di Genova, l'ha dedicato a Milano e parlerà anche di Primo Moroni, non so come, probabilmente la libreria eccetera. All'interno di questo fumetto ci sarà questo personaggio che è Primo Moroni e la cosa mi ha colpito, ho detto guarda quante cose singolari stanno succedendo in questo periodo. Poi io racconterò anche la singolarità appunto del nostro incontro con Tommaso Spazzali e tutto il resto, però prima lascerei la voce al libro.
Certo. Ma quasi uso anch'io questo qua. Mi sentite? Sì. Vado in diretta così.
Vai in diretta.
Siamo alle prime pagine. Diciamo che leggiamo magari un po' in sequenza più alcune parti, no? Umberto, cioè, diciamo. La città è proprio cambiata, mi sono detto. Qua c'era Maroni, lì c'era Bellini, mi sono detto. Un mucchio di ricordi nella mia testa non trovano più alcun riscontro nella realtà, mi sono detto. Il territorio è un altro territorio e dove prima c'era una cosa ora ve n'è un'altra, mi sono detto ancora. Ma io me lo ricordo Maroni e mi ricordo Bellini mentre diceva agli altri «Io sto qui tranquillo, vedete?» Come lui, guardate, indicava me con la mano aperta, ma io ero tutt'altro che disteso, mentre Bellini evidentemente mi trovava calmo e diceva in mezzo a quel cemento, agli altri che erano rinchiusi lì, io sto qui in tutta serenità, mi siedo, passerà il tempo e poi usciremo a testa alta. Con i suoi baffoni biondi e la faccia da condottiero gallico un po' folle, me lo ricordo con le mutande lunghe di lana, pareva un cowboy o il generale Custer. Mi ricordo Moroni nella sua libreria, in cui si dava appuntamento tutto il nostro cosiddetto mondo. Mi ricordo di tante cose, visi, avvenimenti, ma sono solo ricordi, perché la città è un'altra. È la stessa, ma è anche un'altra. Non è più quella, e io non sono più quello, anche se sono sempre io che cammino qui in queste strade, che non sono più queste strade. Le strade sono anche gli abitanti che le percorrono e chissà quante persone hanno calpestato questi marciapiedi. E Maroni se ne stava seduto nella sua libreria con la faccia da orientale e lo chiamavano tutti il cinese. A quei tempi di cinese a Milano non ce n'erano molti e anche i ristoranti molto pochi, non come adesso che ce ne sono a decine e bar e locali e negozi. E Moroni con la faccia da cinese, gli occhi a mandorla e lo sguardo furbo se ne stava seduto sulla sua sedia e ascoltava tutti con pazienza e poi improvvisamente, dopo anni, ha messo davanti a sé un cartello sul bancone della libreria. Ha scritto che non avrebbe potuto dare ascolto più a nessuno. Per anni vi ho ascoltato, ora basta, voglio stare un po' in silenzio. Allora tutti passavano piano davanti alla sua poltrona girevole da barbiere acquistata nel negozio dell'usato e silenziosamente l'oltrepassavano, dirigendosi sulle decine, centinaia, migliaia di libri, di opuscoli, bollettini, giornali, di titoli su tutte le storie dei movimenti rivoluzionari di ogni parte del mondo. Primo maggio, Cato Flash, Renudo, Patria, Puz, Il Buco, Collegamenti, Rosso, Controinformazione, Quaderni Piacentini, Rassegna Comunista, Attraverso e Vogliamo Tutto, Ad Avenir, Revolution e ancora Apache, Sesto Senso, La Pera è Matura, Wow, Viola, Crash. Per anni lo avevano assillato con il suo consenso e con la sua approvazione e benedizioni, quindi non ce l'ha fatta più e ha chiesto si facesse silenzio. Ma nella sua testa di silenzio non ce n'era, c'era invece molto rumore. L'ho invitato a casa mia e sono stato io ad ascoltarlo, a sentire tutte le sue storie e a registrarle come si faceva un tempo, con i nastri delle audiocassette e il registratore. Aveva necessità di parlare della sua vita e di raccontare i racconti che aveva metabolizzato, e tutta la sua storia, alla fine, era diventata un vissuto collettivo di parecchie generazioni, una narrazione preziosa che andava riempiendo nastri su nastri. Moroni parlava, beveva, fumava e io ascoltavo, a volte domandavo, ma più che altro ascoltavo il suo soliloquio, il suo parlare infinito.
Grazie a voi.
Allora, quello che posso dire io, cioè che mi ha colpito di tutta questa faccenda, e così è stata la genesi di questo libro. Io dovevo uscire, adesso nel 2018 doveva uscire un mio libro, che non era questo, e era già pronto, c'erano già le bozze. Poi invece a settembre del 2017, camminando per Porta Ticinese, improvvisamente mi è venuta in testa tutta questa storia. Sono passato da Vicolo Calus, che era da un po' che non ci passavo, e ho visto un ristorante orientale. E ho detto, ecco, qua tantissimi anni fa c'era la libreria di Primo Moroni. E così improvvisamente mi è nato tutto il libro dentro la testa. Quindi ho incominciato a scrivere, ho dato le prime 30 pagine all'editore, l'editore ha detto fermo, l'altro libro, finisci questo subito perché dobbiamo uscire subito con questo. E così è stato, a settembre, ottobre, così questi mesi l'ho scritto, poi a febbraio era pronto, ad aprile è andato in pubblicazione, a maggio è uscito. Quindi è stata una cosa stranissima, per me poi particolarmente strana, perché di solito noi autori cosa facciamo, Davide? Scriviamo il libro, lo portiamo all'editore e poi preghiamo che gli piaccia. Invece è successo che l'editore mi stava addosso e diceva allora l'hai finito, allora che pagina sei? E io mi sentivo quasi impreparato, dicevo porca miseria, come faccio a scrivere tutto di corsa? Perché anche si voleva uscire proprio in questo periodo dei famosi 20 anni. Nel frattempo, mentre scrivevo, Tommaso non lo conoscevo e Tommaso Spazzali non so come mi ha contattato, anche perché proprio non ci conoscevamo in nessun modo e non sapeva che io stessi scrivendo un libro su Primo Moroni, e però sapeva che io tantissimi anni fa avevo con Primo provato a scrivere una biografia sua, insomma una sua storia, ma risaliamo proprio quasi alla fine degli anni Ottanta, metà degli anni Ottanta, cosa che poi io avevo appunto con lui realizzato con le audiocassette ancora, e poi l'avevo lasciata lì perché poi Moroni appunto un po' di tempo dopo è morto, io non me la sono più sentita di andare avanti, il libro è rimasto lì. E Tommaso mi disse proprio qualche mese fa, mi disse guarda, noi stiamo di Conchetta, stiamo realizzando un documento su Primo con la casa editrice Derive a Prodi di Sergio Bianchi, e se hai del materiale, guarda, sì, ho del materiale, sto scrivendo un libro su di lui e quando l'ho finito ne parliamo. Contemporaneamente mi chiama Sergio Bianchi, mi dice guarda che io con quelli di Conchetta sto facendo una cosa, però forse non la faccio più, e io sì, sto scrivendo un libro su Moroni, insomma tutte queste cose insieme abbastanza scollegate, perché non è che c'era, ci conosciamo in generale però non è che ci vediamo tutti i giorni, e però si vede che era proprio il momento che dovesse uscire Vicolo Calusca, che ci si dovesse insomma incontrare e conoscere. Poi Davide Davide Steccanella, con Davide ci siamo conosciuti perché lui ha scritto un ottimo lavoro su, diciamo, una, no, uno, adesso ormai sono diventati tre, no?
Due.
Sul, ha fatto un, praticamente una ricostruzione storica di tutti i movimenti politici degli anni 70, anche prima della lotta armata, insomma, ha pubblicato un libro, Gli anni della lotta armata, e che ha già avuto due, credo, tre edizioni. E quindi già ci conoscevamo perché abbiamo pubblicato con lo stesso editore, e poi insomma anche lui, io gliel'ho chiesto così se vuoi venire a presentare, poi il libro gli è piaciuto, insomma alla fine adesso è condannato anche lui a venire alle presentazioni. E, insomma, e poi vabbè, Alessandro Ferrara ci conosciamo da tantissimi anni, abbiamo fatto tante cose assieme, anche teatro, beh lui molto di più di me, io sono un pivellino.
E abbiamo messo in scena il tuo Serakel.
Abbiamo messo in scena Serakel va alla guerra, che è stato
andando,
uno.
Sì, andando in giro con il nostro cammoncino, ricavando 18.000 lire di vederlo per quattro. Con... Insomma, è stato bellissimo.
E le pizze. Va bene, comunque, siamo qui. Ecco, questa, questa cosa è stata molto particolare, che mi ha colpito nella, proprio nella realizzazione di questo lavoro. E. Ecco, poi siccome ho saputo anche adesso venendo qui che molte persone l'hanno addirittura già letto, quindi sono preparate, e quindi noi l'abbiamo presentato il 31 maggio alla Feltrinelli di, alla Feltrinelli di Via Manzoni, ma era proprio il giorno in cui era uscito, quindi nessuno era preparato. Invece nel frattempo qualcuno so che si è preparato e quindi ci saranno delle domande che sono sempre tendenziose, domande difficili. Va bene, intanto io passo la parola a Davide Steccanella.
Allora, grazie innanzitutto, sono contentissimo di essere qua perché, come diceva prima Tommaso, in fondo possiamo vederlo anche come un momento di festa questo qua, appunto per le varie ricorrenze. Allora, io sono grato innanzitutto a Umberto, che è una persona straordinaria. L'ho conosciuta, appunto, come diceva lui, in occasione dell'altro libro, ed è una persona veramente carina, cioè lo capirete anche leggendo questo libro, proprio perché è un libro particolare, veramente bello, e si capisce anche che persona carina, proprio nel senso reale che è il termine Umberto. E perché è riuscito anche a entrare in sintonia particolare con una persona come Primo Moroni, che è sicuramente una delle persone più importanti della cultura milanese della seconda parte del Novecento, molto colpevolmente in qualche modo non citato, non ricordato, il che è molto grave e dimostra come questo è uno dei problemi del libro di Umberto, che è bellissimo, però ti lascia alla fine un po' una certa tristezza perché ti descrive una città meravigliosa rispetto a quella di adesso e in fondo racconta 40 anni fa, non 100 anni fa. E già dal primo pezzo che è stato letto prima vi rendete conto che descrive una Milano che oggi proprio, cioè basterebbe una sola delle cose che tu hai letto prima se ci fosse ancora già per renderci più contenti, e invece è proprio un'altra città. Quindi dicevo, il binomio secondo me di una persona come Umberto, che tra l'altro aveva scritto anche dei libri che mi erano piaciuti moltissimo al di là della conoscenza personale, quel Serakel va alla guerra di cui tu citavi è un libro che secondo me rende benissimo la Milano di quegli anni. E lui ha fatto un lavoro che secondo me è veramente importante, che ha alcuni meriti. Il primo merito innanzitutto è quello di avere parlato di Primo Moroni, perché ripeto, è una figura così importante che non è sufficientemente, a mio parere, ricordata. Io mi ricordo che qualche tempo fa ha fatto quelle cose un po' divertenti sui social, bisognava indicare quali erano tipo le 10 persone secondo te più importanti del dopoguerra del Novecento italiano. Io ho scelto qualche figura milanese e ho messo alcuni, sono De André, ovviamente quelle persone che tutti conoscono. Poi ho inserito anche altri due personaggi che a mio parere sono fantastici, che sono Andrea Valcarenghi e Primo Moroni. Persone anche insospettabili che mi hanno scritto, ma chi sono? Non sapevano chi erano, né Andrea Valcarenghi né Primo Moroni. Nel senso che proprio, ma anche persone, ripeto, istruite, persone che hanno un loro pedigree, non sanno chi è Primo Moroni. Cioè Primo Moroni è stata una istituzione della cultura, e non solo chiaramente, quando la cultura aveva anche un significato sociale e politico, fondamentale di questa città. Quindi dovrebbero fargli targhe immense e ricordarlo tutti gli anni. Meno male che siamo qui. Meno male che siamo qui, che c'è il suo archivio, che è il miglior lascito che poteva lasciare una persona come Moroni, che era un uomo di grande cultura e raccoglitore di testi, quindi abbiamo questa fortunata opportunità di averlo ancora, e qui restano le persone con quello che lasciano, al di là di quello che hanno potuto vivere. Il giardino l'ho intitolato e oggi siamo qui a parlare di Moroni e grazie anche al libro di Umberto possiamo ricordare questa figura importante. Quindi già questo ti renderebbe un merito assoluto. Dopodiché io ho sempre pensato, affascinato dalla figura che purtroppo a differenza di Tommaso e di altri non ho conosciuto personalmente, questo è uno dei miei grandi rammarici, ho sempre pensato che però in realtà fosse molto difficile scrivere un libro su una persona come Moroni, proprio per la sua complessità e anche per la vita, come dire, che trasmetteva. Apro, chiudo parentesi, questo libro c'ha anche un ulteriore pregio, che anche secondo me, e non lo dico per piaggeria, una bellissima prefazione, nel senso che Tommaso ha scritto una prefazione a questo libro che è bella tanto quanto il libro, perché dice una cosa secondo me fondamentale, cioè lui dice ci sono due modi sostanzialmente per raccontare la storia o per raccontare le storie. Una è quella, come dire, in qualche modo compilativa, descrittiva, che uno racconta. Un'altra è quella che riesce in qualche modo a trasmettere la vita. E giustamente scrive Tommaso, il libro di Umberto non si limita a raccontare la figura di Moroni, ma ci riporta la vita di Moroni, la vita di Umberto e di Moroni nella Milano di allora. E questo è colto, secondo me, magistralmente da Tommaso nella sua prefazione, poi vedrete che nel libro questo è davvero vero ed è il suo merito. Perché dicevo, scrivere un libro su Moroni non è semplice. Ecco, qui la fortuna forse ha voluto, quello che tu raccontavi, certe cose magari nascono anche con alcuni colpi di fortuna, il ritardo nel farlo forse ha giovato. Nel senso che probabilmente, cioè, la storia è molto semplice, cioè 20 anni fa, come ha raccontato Umberto, lui ha il privilegio di raccogliere sostanzialmente ore e ore di autoconfessione di Primo Moroni. Finiscono in queste cassette e restano sostanzialmente lì. Quindi lui possiede, come dire, il pensiero lungo e ininterrotto di Moroni per ore e ore, che si racconta, racconta a sé, racconta a Milano, racconta la storia di quegli anni. Si poteva sbobinarlo allora e scrivere la classica biografia della persona famosa che racconta come è andata via. E sarebbe stata una cosa. Il tempo che è passato in realtà ha giovato al libro. Perché? Perché evidentemente, essendo passati 20 anni, Umberto non può ripartire da dove si era fermato, perché non ha senso, è cambiato tutto, è successo tutto. Per cui in realtà la scusa, quell'inizio che hanno letto prima, cioè di lui che cammina per Milano e che vede la Milano diversa, gli riporta il ricordo di quella conversazione di tanti anni fa, e allora in qualche modo ce la sbobina davanti. La copertina rende anche molto bene, perché, e questo è l'altro merito del romanzo, come è scritto, cioè parla di Moroni e questo è già un merito, ma soprattutto è scritto in modo, secondo me, geniale. Perché, che cosa fa, ed è molto particolare, attenzione, è un libro che, come dico io, andrebbe letto, se possibile, tutto di fila, cioè senza interromperlo. Perché? Perché ha uno stile molto particolare, non ha punti, non ha virgole. Cioè, sostanzialmente, è un pensiero che comincia da dove ha letto lui e continua fino alla fine del libro interrotto. Come se fosse, come dire, un gettito di ricordi e lui sbobina le cassette di Moroni momento per momento, saltando da un argomento all'altro, quindi è tu come se fossi reimmerso in quel soliloquio di Moroni di allora. Geniale. E infatti ti riporta da allora, quindi non ci racconta oggi una storia di allora, ci reimmerge nella realtà di allora. Quindi grandissimo merito anche da un punto di vista stilistico. Un libro può essere interessantissimo per quello che dice, può essere interessantissimo per come lo dice. Il top è quando le due cose si uniscono. Questo è interessante per quello che dice e per come lo scrive. E il terzo merito di questo libro, secondo me, di Umberto, è che è un libro molto caratterizzato nella città dove si svolge, cioè i luoghi, cioè il protagonista di questo libro, in realtà è la città di allora. E questo, secondo me, ci aiuta a capire ancora meglio la figura di Moroni, anche per chi non l'ha conosciuta. Chi l'ha conosciuta ci si ritrova, evidentemente, perché è tutta una serie di citazioni, di posti, di persone, di personaggi che allora popolavano questa città e contrassegnavano questa città. Ma anche, secondo me, chi non l'ha vissuta e che non ne sa nulla, ha la fortuna, attraverso questo lavoro fatto ad Umberto, di ricostruirsela. Quindi non c'è un arido racconto, ma appunto, come diceva Tommaso, c'è l'inserimento nella vita. Quindi è un bellissimo libro anche su Milano. Racconta le trasformazioni di Milano, che poi è un po' lo specchio dell'Italia, del paese. Cioè non è che Milano, come dire, era in qualche modo un centro importante allora, 40 anni fa, e in qualche modo lo è ancora oggi anche nelle sue negatività. Cioè la descrizione che fa lui della città, certo una città che c'ha l'Expo, che c'ha il bosco verticale, che c'ha un sacco di cose sicuramente fantastiche, però ahimè ha perduto tutto quello che c'è in questo libro, che non è stato sostituito, ed è questo il grave problema. Infatti tu apri un altro grosso tema di questo libro, credo soprattutto per quelli di una generazione diversa dalla nostra, quelli che arrivano oggi, che secondo me se leggono questo libro rimangono abbastanza sconcertati, nel senso che non riescono a capire come abbia potuto la città trasformarsi così, tutto sommato in breve tempo, e non necessariamente in meglio. E c'è poi la vita di Umberto, che si interseca perfettamente in quella di Moroni. E la vita di Umberto a sua volta è interessantissima, anche se diversa, da questo libro trapela. Cioè, Umberto è un ragazzo che, come tutti quelli di allora, ha fatto un certo percorso politico, perché allora funzionava così, allora era questa Milano, allora era queste le realtà. E oggi non, molte persone non lo sanno. Cioè, quando raccontano quegli anni, che appunto magari chiamano anni di piombo, fanno un errore storico gigantesco, perché non hanno le dimensioni né culturali né numeriche di quel fenomeno. Umberto racconta i quartieri, quelli un po' popolari, la Barona per esempio che era il suo, dove tutti i ragazzi facevano politica in un modo o nell'altro, ma nel senso impegnato e attivo del termine. Non è che c'era qualche centro sociale come oggi che bisogna venire qua. Allora era quella, i ragazzi di allora facevano quello, o comunque gran parte, diciamo così, numeri impressionanti. E Umberto fa la trafila di quegli anni e incappa in quegli anni molto densi, molto intensi, anni dove qualcuno li ha chiamati il decennio lungo del secolo breve, gli anni 70, perché effettivamente succede di tutto, in tutte le, non soltanto politicamente, anche culturalmente. Pensate ai dischi che uscivano negli anni 70, cioè impressionante, cioè uscivano dischi di Pink Floyd, cioè tempi assurdi, mitologici. E lui in un certo senso sperimenta anche alcune negatività di quel periodo. Per esempio, a un certo punto lui viene arrestato insieme ad una serie di altri ragazzi che avevano un circolo di impegno politico in occasione dell'omicidio Torreggiani. Fu l'inchiesta dell'omicidio Torreggiani, quello fatto dai PAC nel 79, che qualcuno forse conoscerà se non è esperto di quegli anni, quantomeno perché richiama la figura di Battisti, personaggio diventato famoso perché non lo estradano, e subisce un trattamento di repressione che non viene detto, non si sa, e sono convinto che la maggior parte delle persone non lo conoscono. Cioè viene sostanzialmente, insieme ad altri, brutalmente malmenato, torturato in questura da personaggi anche noti con nomi e cognomi, che hanno fatto anche una discreta carriera, perché in quegli anni questo succedeva e questo non è stato detto, non è stato raccontato. E anche col lavoro molto importante che è stato fatto qui all'archivio Moroni, di quelle pentole coperchi che raccoglie tutta la documentazione, pian piano emergono plurimi fatti di tortura, fatti in Italia ai militanti dell'estrema sinistra, perché non erano solo i militanti della lotta armata. Il caso di Lucarelli è emblematico. Lucarelli non era un militante della lotta armata, era semplicemente un ragazzo impegnato politicamente con altri, e subiscono le peggio cose in questura. In occasione di questo, arrestato più volte, evidentemente ingiustamente, due volte mi sembra che tu finisci in galera. Ci sta anche per un po', perché allora funzionava così, ti arrestavano e poi ci stavi, aspettavi insomma che qualcuno si decidesse a liberarti, e te la facevi tranquillamente, grazie. Sono stati migliaia e migliaia le persone arrestate in quegli anni, perché c'è stata una repressione gigantesca che non viene raccontata. Cioè raccontano esclusivamente i fatti omicidiari, e vengono magari, ci sono le ricorrenze dello Stato piuttosto che l'altra, ma non raccontano quest'altra parte d'Italia che c'era e come tentò un uomo che era in fondo uno spirito libero come Sciascia, quando fu onorevole radicale, sollevò il problema col ministro Rognoni delle plurime torture, perché non erano casi isolati, dicevano guardate che qui arrestano le persone e le torturano brutalmente per farsi scroccare delle informazioni prima di mandare dal magistrato, non una, non due, non tre, l'elenco era sconfinato. E il ministro Rognoni lo accusò così di fiancheggiare il terrorismo. E Leonardo Sciascia si ribellò a questo dicendo mi scusi ma io questo non lo accetto, io sono un parlamentare della Repubblica, le sollevo un problema, pretendo una risposta istituzionale. La risposta non c'è stata, vi dico soltanto che solo due anni fa mi pare la Corte d'Appello di Perugia ha riconosciuto in un processo di revisione ad un militante all'epoca arrestato, Enrico Triaca, che aveva denunciato di aver subito la tortura col metodo del waterboarding, quello che era stato copiato diciamo dai francesi durante la guerra di Algeria, perché aveva il vantaggio di non lasciare traccia. Tu creavi l'effetto di annegamento nel prigioniero e questo costretto a un certo punto, piuttosto che l'effetto a negare, a parlare o a raccontare qualcosa, e poi questo scompariva, quindi non rimanevano tracce successivamente. Uno diceva mi hanno torturato, diceva ma non c'è niente, fine il discorso. E questo era applicato con continuità, e Triaca fu condannato ai tempi per calunnia, pensate, per avere denunciato questo fatto, per poi scoprire bellamente che il fatto era assolutamente vero e si era ripetuto più volte. Addirittura se ne vanta in un libro, quello di Nicola Rae, il cosiddetto, pensate, si chiamava Professor De Tormentis, soprannominato così con la sua squadretta, perché era un ufficiale della UCIGOS, quindi un personaggio ufficiale, si vede, il quale aveva questo compito di procedere, come dire, a fare parlare i militanti arrestati con questi metodi. E due anni fa hanno fatto la Corte d'Appello di Perugia, ha fatto il processo di revisione chiesta da Triaca a distanza di 40 anni, hanno revisionato la condanna per calunnia subita 40 anni prima, riconoscendo che aveva subito le torture. Ecco, Lucarelli, nel piccolo, non è la vicenda legale, ma lo fa, racconta questo fatto avvenuto a Milano, di cui sono sicuro la maggior parte delle persone ignorano completamente questo episodio, questo fatto, che si inserisce all'interno invece di questo mondo, che però, tolta questa brutura che ho raccontato, è un mondo veramente bellissimo, e chiunque leggendo questo libro in qualche modo invidierà Umberto per averlo vissuto e per aver avuto il privilegio di conoscere così bene, anche umanamente, una figura come Moroni. Dico l'ultima cosa che mi ha molto colpito nella descrizione della persona, che mi piace molto, che tu racconti che Primo Moroni aveva un intercalare, molto spesso diceva è più complesso, tipo una frase del genere, quando sentiva, perché ascoltava sempre tutti, tutta l'opinione, aveva questo, ecco, questo è un approccio che noi abbiamo perduto, che a mio parere è stupendo e sarebbe bello recuperare. Cioè le cose non sono mai bianche e nere, non sono mai così definite. Adesso viviamo in un'epoca molto di slogan, dove ci sono sempre sbagliate fatte. Ecco, la bellezza di un uomo, della sua cultura, che di fronte a qualsiasi opinione di un compagno o non compagno, che esprimeva evidentemente la sua con certezza, ti guardava e ti diceva comunque la situazione è un po' più complessa, è un invito a riflettere, cioè un invito a pensare, è un monito a pensare, cioè continuiamo a pensare, e questo è il migliore degli insegnamenti che poteva lasciargli come Primo Moroni, ed è un grande merito a mio parere di Umberto avercelo restituito con questa naturalezza, genuinità e anche a mio parere complessità della figura. Sei stato bravissimo, tra l'altro pensate che è un sono 105 pagine, ripeto, che si leggono tutto d'un fiato. Eppure è densissimo, c'è dentro una storia, un percorso, alcune figure e una Milano che non c'è più. Per cui veramente bellissimo, Umberto.